Bene, amen. Forte applauso al Signore. Di più, di più, di più. Alleluia. Adesso non ho molto tempo, ma dirò tutto quello che posso, perché non voglio farvi poi morire di fame qui, no? Allora, un titolo. Parleremo della terza dimensione, di come portare il cielo sulla terra. Amen? Abbiamo parlato della fede, abbiamo parlato dell'unzione. Questa mattina parleremo della gloria di Dio. Sapete, la gloria di Dio già è una parola che, per vedere il cielo sulla terra, questa è la terza dimensione, perché il cielo venga sulla terra attraverso la fede. Abbiamo parlato tre domeniche fa, mi pare, poi due domeniche fa abbiamo parlato dell'unzione, i vari tipi di unzione, vi ricordate? Ma questa mattina voglio parlarvi della gloria di Dio. Dite la gloria di Dio. Sapete, sembra che questo nome riempia, non so, quando dico la gloria di Dio, sembra che riempia ogni area della nostra vita, questo luogo. Abbiamo parlato della fede che attira il cielo sulla terra, l'unzione per vivere in terra come è nel cielo, perché senza l'unzione noi non possiamo fare nulla. Ma la terza dimensione, per sperimentare e vedere il cielo sulla terra, è proprio la gloria di Dio. La gloria di Dio. Genesi 2,7. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita. Glielo soffiò nelle narici. E l'uomo divenne un essere vivente. Dio alitò dentro le sue narici la sua essenza eterna. Questo alito include la sua gloria. Perciò lui mise dentro l'uomo la gloria. Perciò se stesso, tutto ciò che Dio è, lo alitò dentro l'uomo. Ecco perché Adamo funzionava al 100%. Cioè, Adamo viveva nella gloria di Dio. Tutto poteva fare Adamo. Tutto quello che diceva, quello succedeva. Dio le diede questa capacità di dare i nomi a tutti. Voi avreste chiamato la giraffa giraffa. Senza conoscerla, oggi è per facile, è veramente un nome giusto per la giraffa, no? O un leone, no? E lui ha dato i nomi a tutto perché era pieno della gloria di Dio, aveva questa capacità della gloria di Dio che funzionava nella sua vita. Esercitava dominio su tutta la creazione. Perciò l'uomo dentro la gloria di Dio non sapeva cosa voleva dire ammalarsi, essere povero, oppure depresso, triste. Non sapeva cos'era la morte. Perché nella gloria tutte queste cose non esistono. Perché la gloria queste cose non li riconosce. Ecco perché lui viveva nella gloria, nella presenza di Dio sempre. Lui poteva, sapete, seminare, no? E raccogliere all'istante. Quando lui raccoglieva, no? Perché non c'era tempo. Tutto cresceva, perché non c'era tempo. Nella gloria non c'è il tempo. Si vive nell'eternità. Capite? Ed è incredibile questa cosa. Perciò non doveva aspettare del tempo per raccogliere frutti, perché aspettava, voleva dire, spazio di tempo. E lì non c'è spazio di tempo nella gloria. Tutto è ora. Tutto è sempre. Ecco perché nell'eternità non c'è tempo, perché nella gloria è già tutto fatto. Lui parlava e la cosa era. Lui raccoglieva, perché già parlava e tutto cresceva. C'era la potenza di Dio, c'era la gloria di Dio che si manifestava. Come il seme toccava terra, tutto cresceva. Perciò Adamo non passò da un processo di crescita, perché non era necessario, lui era fatto. Nella gloria tutto è fatto, non c'è bisogno di aspettare. Gesù passò il processo di crescita, ma per uno scopo, perché doveva capire cosa vuol dire essere bambino, cosa è essere adolescente, giovane e poi adulto, perché lui l'ha fatto per capire noi. Perciò lui ha dovuto passare questo processo, mentre Adamo non lo passò, lui era fatto, perciò lui era tutto già fatto, lui parlava e le cose erano. Questa è la gloria di Dio. Dopo il peccato Adamo perse la gloria di Dio e le cose cambiarono. Romani 3:23. Perché tutti, dite tutti, hanno peccato e sono privi di cosa? Della gloria di Dio. Perciò l'uomo era uscito per mezzo del peccato dalla dimensione della gloria e divenne un uomo naturale, con tutti i suoi problemi, i problemi che oggi l'uomo vive, che noi viviamo. Perciò dove c'è peccato non può esserci la gloria di Dio. E Adamo cominciò a morire. Lui fu creato eterno nella gloria per vivere l'eternità, sempre. Noi dovevamo essere tutti eterni, no? Ma Adamo cominciò a morire. Infatti lui visse un tempo. Lui visse 930 anni perché c'era ancora questa presenza della gloria di Dio che lo ha fatto vivere per un tempo ancora fino a 930 anni, e alcune generazioni vissero, come Matusalemme e altri, molti anni, ma più il peccato aumentava, meno l'uomo viveva. E oggi siamo arrivati che l'uomo vive 70 anni, così dice la Bibbia, per i più forti, per quelli che hanno vissuto magari nel passato dove c'è l'aria era meno inquinata, mangiavano cose più sane, si può vivere fino a 80 anni, no? Ma questo è quello che la Bibbia dice, perché l'uomo è uscito da questa dimensione eterna ed è entrato in una dimensione naturale. La scienza dice che usiamo circa il 10% delle nostre capacità cerebrali, il 10%. Adamo aveva il 100%. Oggi l'uomo, quelli già intelligenti, usano il 10%, e poi altri 5, altri il 3, altri il 7. Attraverso la scienza si è capito che, per esempio, Einstein, Albert Einstein, aveva il 12% delle capacità di ragionare, di pensare, il 12%. E vedete cosa ha fatto Einstein. Pensate, l'uomo nella gloria, al 100%. Ecco perché Gesù disse, voi farete cose più grandi di me. Perché Dio stesso dice che noi potremmo fare, possiamo essere come Lui. Possiamo usare la sua natura. Nella gloria c'è Lui con la sua natura che opera attraverso di noi. Perciò Lui usò il 12% della sua capacità cerebrale, e con questo l'uomo fece tantissime importanti invenzioni. Per esempio è andato e tornato dallo spazio, hanno inventato, scoperto medicinali per curare malattie, no? E via, perché lui aveva 2% in più della media bassa. Pensate ad Adamo nella gloria, non vi viene voglia di realizzare la gloria di Dio? Amen. Gesù poteva tutto ed è venuto a ridarci quella gloria, sapete? Iniziale. In Giovanni 17:22 dice così: e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Perciò lui è venuto per uno scopo, per ridarci la gloria che Adamo aveva perso. Amen? Perciò questa gloria, adesso vedremo questa gloria, che cos'è questa gloria. Sapete, io credo una cosa, che se comprendiamo queste cose la nostra vita cambia. Allora, altro che la nostra OMPA può guarire le persone, ma molto di più. Solo che la Chiesa ancora vive fra il naturale e il naturale. E sembra che non entri nel soprannaturale, perché la gloria di Dio è vivere la vita soprannaturale sulla terra. Ma noi ancora ci offendiamo, nella gloria non si offende, Nella gloria si vive a un altro livello. Non abbiamo difficoltà a perdonare nella gloria, perché abbiamo, raggiungiamo la capacità, no, di vivere come viveva Gesù. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Gesù è venuto per questo, affinché siano uno come noi siamo uno. Perciò per essere uno ci vuole la gloria, cari. Fate così? Ci siamo? Molte volte noi ci sforziamo di essere uno, ci stanchiamo, ci vuole la gloria, cari. Se arriva la gloria, allora la Chiesa diventerà una bomba in questo mondo. Allora Torino comincia a dire, ma che è successo dalle parti dello stadio della Juventus? Perché ridete? Ma cosa è successo in quella zona? Ci sono cose straordinarie, avvengono cose straordinarie. Amen. Allora verranno in queste zone non per andare allo stadio, e lo stadio diventerà vuoto. E noi lo affitteremo per fare evangelizzazione. Amen. Alleluia. Ma questo è possibile. Sembra una cosa impossibile, ma ogni cosa è possibile a chi crede. Vi ricordate il padre di quel bambino epilettico? Cosa rispose alla sua richiesta? Se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. Marco 9, 22, no? E Gesù gli disse, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse, io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. E cosa fece Gesù? Perché lui viveva nella gloria, liberò il bambino, guarigioni, soprannaturale. È questo che vogliamo vedere, ragazzi. Ragazzi nel senso, io mi sento un ragazzo. Mi sento un po' un ragazzo. Io sono nato di nuovo e ho 39 anni. Non sono vecchio, perché la mia vera natura sono questa. Ne ho 68, ma non mi interessa quello che è stato nella vecchia vita. La mia vera vita ha 39 anni. Amen? Perciò siamo giovani? Amen? Alleluia. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Questa è la gloria, cari. Quando noi crediamo, entriamo nella gloria. Vediamo la manifestazione del soprannaturale in mezzo a noi. Dio ci ha dato la fede per ricevere unzione e per vedere la gloria di Dio. E questo è il passaggio. Noi non possiamo arrivare alla gloria o all'unzione senza passare dalla fede. La fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. No? E se tu credi, l'unzione scende per vedere la gloria di Dio. È così che diventiamo completi, di nulla mancanti, dice la Bibbia. Perciò dopo la caduta di Adamo, Dio maledì la terra e l'uomo si disconnesse, questa è una parola, si disconnesse dalla gloria. E per questo il processo di provvidenza non è più raccolto semina, come all'inizio, ma è semina tempo raccolto. Ecco perché tante volte diciamo, ma come mai, Signore, come mai, pastore, ho pregato e le cose non avvengono? Perché Dio prende il tempo per formarci, per trasformarci, per cambiarci. Amen? Perciò prima decidiamo di cambiare, prima le cose avvengono. Perciò anche questa cosa è cambiata. Genesi 8, 22. Finché la terra durerà, semina e raccolto, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Questo è nel naturale. Perciò non è più come prima, che tutto era perfetto. La temperatura era perfetta. Non c'era né giorno né notte. C'era la luce di Dio che illuminava il tutto, no? Ma oggi abbiamo, attraverso il peccato, è subentrato il tempo. Dobbiamo avere pazienza, che è uno dei frutti dello Spirito. Amen? Perciò quante volte chiediamo qualcosa e stai aspettando, non irritarti se aspetti, perché Dio sa i tempi. Perché il tempo è venuto attraverso il peccato, perché prima non c'era il tempo. Tutto veniva immediatamente. Nella gloria di Dio tutto avviene immediatamente. Gesù quando diceva un morto alzati, non c'era il tempo, perché lui viveva nella gloria. Quando dicevo un cieco vedi, non c'era bisogno di aspettare, dice, ah, adesso vediamo come va a finire questa cosa, no? Vediamo un po' se vedo. Vedeva, perché lui viveva nella gloria. E dove c'era lui c'era la gloria di Dio e le cose avvenivano subito, immediatamente. La gloria toglie il tempo. Non c'è più il tempo nella gloria, tutto avviene. Perciò abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di entrare in questo meccanismo nuovo che il Signore ci sta facendo comprendere. In un mondo desolato, per esempio, come questo, certamente devono cambiare le nostre priorità, che determinano il nostro destino. Quando per esempio Noè uscì dall'arca, trovò desolazione. Allora, una persona intelligente, uno dice, che faccio? Siamo qui, ragazzi, tagliamo alberi e costruiamoci una casa. Subito, la prima cosa da fare, prima che venga stasera, una capanna, qualche cosa. Cosa fece Noè? Costruì un altare. Costruire un altare, le nostre priorità, cari, devono cambiare. Ci va qualche cosa che non sta funzionando. Nella Chiesa c'è qualcosa che non funziona. La Chiesa non è sentita nel mondo. Il mondo aspetta ancora che questa Chiesa si svegli. No? E Dio sta cambiando in questo ultimo tempo, perché sta mandando ministeri. Perché prima non si sentiva parlare dei ministeri, c'era solo il pastore oppure anche l'insegnante, oppure... ma oggi i ministeri Dio li sta mandando per risvegliare la sua Chiesa, per dare direzione attraverso il mondo profetico, il ministero profetico, per dare rivelazione attraverso questi ministeri, rivelazione della parola. Attraverso questo noi possiamo comprendere e entrare nella gloria affinché si compiano le cose. Cari, la vita è troppo breve, non ci abbiamo tempo. Non possiamo dire, vabbè, vediamo un po', siamo un po' di anni ancora. No, il nostro domani non ci appartiene, si vive troppo poco. Abbiamo bisogno che la gloria di Dio investi la Chiesa, che noi ci rendiamo conto che in questa maniera non si va da nessuna parte. E dice che quando lui costruì, prese gli animali puri, li sacrificò, e dice che l'Eterno sentì un odore soave. Questo ci ricorda qualche cosa. Il sacrificio ci ricorda, vedi, già allora lui sentì questo odore soave, che è il sacrificio di Cristo. Per questo Gesù è venuto, proprio per far sentire questo odore soave. Signori, anch'io voglio essere un odore soave. Anch'io voglio fare le cose che Gesù faceva. Anch'io voglio cambiare le mie priorità come quelle di Gesù. E lui dichiarò che non avrebbe più distrutto la terra attraverso il diluvio e mise poi un arcobaleno come segno del patto tra Dio e l'uomo, no? Oggi passiamo attraverso processi, esempio, ci va un rinnovamento della mente. Se non rinnoviamo la nostra mente, noi abbiamo una mente ancora carnale come credenti, naturale per quelli che non sono credenti. Carnali per quelli che sono credenti. Abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente, di purificare il cuore, di curare il nostro corpo, perché è il tempio dello Spirito Santo. Io non comprendo com'è possibile, dopo anni, che magari vedo credenti che ancora fumano, che ancora si irritano, ancora dicono le bugie grigie, bugie bianche, le bugie colorate. Non ci sono bugie, piccole bugie, metà bugia. La menzogna è menzogna. E la menzogna ha un padre che si chiama Satana. Amen? Perciò dobbiamo essere veri nella nostra vita cristiana. Dobbiamo cambiare le nostre priorità, odiare il peccato, amare ciò che Dio ama. Alleluia. Come ricevere perdono e chiedere perdono, senza aspettare che il sole tramonti sul nostro cruccio. Molte volte tramontano soli, mesi, anni, e si rimane litigati, ma non è così, noi dobbiamo chiarirci, ma dobbiamo avere la capacità, capite? Se viviamo nella gloria, questa capacità è immediata. Se tu mi offendi, io ti perdono, subito, perché io vivo nella gloria. Amen? Se tu mi fai un torto, io ti perdono, perché io vivo nella gloria. Non aspetto che tu ti renda conto che hai sbagliato. Io ti chiedo perdono, perché sono stato perdonato, perché vivo nella gloria. Gesù è venuto a ridarci la gloria che Adamo aveva perso. Capite? Ed è per questo che Dio ci ha dato la fede per rompere la legge del tempo. Quando c'è la sua presenza nel naturale c'è un'accelerazione, no? Cosa dice la Bibbia? Ora la fede è. Perciò quando noi viviamo nella gloria, la fede è ora. Ricevi ora. Non domani, speriamo che accada. Quella non è gloria. Amen? Cos'è la gloria di Dio? In ebraico questa parola kabod significa peso. Peso. Quando noi diciamo, mamma mia, questa cosa ha un peso, ha un valore, no? Peso vuol dire così, consistenza, vuol dire ricchezza, reputazione, onore, forza, potere, maestà, bellezza, vuol dire riconoscimento, santità, grandezza, magnificenza. Questo è quello che Dio ci vuole fare entrare. E invece nel Nuovo Testamento in greco la parola è doxa, come gloria, che vuol dire fama, reputazione, abbondanza, ricchezza, dignità, onore. Vuol dire rispondere. Vuol dire che le cose avvengono. Queste due espressioni dicono ciò che Dio è, alla fine. Quando parliamo della gloria di Dio, parliamo della sua, di colui che è, i suoi attributi, le sue caratteristiche, la sua natura, le sue perfezioni. La gloria di Dio, io la voglio, cari. Io non voglio vivere così, io voglio la sua gloria. Gesù disse, io sono venuto a darvi quello che avete perso dall'inizio. Non accontentatevi. Come cristiani noi possiamo avere tutto quello che Gesù ha avuto, anzi, potremmo fare di più di quello che Lui ha fatto, questo l'ha detto Lui. La Bibbia dice che la gloria è un ambiente, l'atmosfera del cielo, ecco, così come l'aria è l'atmosfera fisica della terra, la gloria è l'atmosfera del cielo. Perciò quando noi riceviamola, entriamo nella gloria, quando noi viviamo nella gloria, stiamo respirando il cielo e gli altri intorno a noi sentono questo odore di cielo. Non so se qualche volta vi è stato detto, ma sai che quando tu parli, quando tu ci sei, mi metti tranquillità, mi sento bene. Quella è la gloria, cari. Quando non sentono niente, quella è l'aria fisica. Noi parliamo, non sentono niente, ma quando sentono qualcosa è perché sentono l'atmosfera del cielo. La Bibbia ci parla anche della gloria degli uomini e del mondo. E molti cercano la gloria per se stessi e allora si affaticano per guadagnare questi posti, per guadagnare soldi, no? Prestigio, fama, posizione, comodità, riconoscimenti. Ma tutte queste cose, dice la Bibbia in Giovanni 2,16, perché tutto quello che è nel mondo, i desideri della carne, i desideri degli occhi e l'orgoglio, la superbia della vita, non viene dal Padre ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. L'Ecclesiaste disse, tutto è vanità, tutto quello che toccate, cari, è vanità. Ci siamo, è una grazia avere un pulpito, la Bibbia, tutto noi, no? Ma non è questo, noi non dureremo sempre, noi abbiamo bisogno delle cose che durano, amen? E l'unica cosa che dura è la gloria di Dio. Primo Pietro 1,24, poiché ogni carne è come l'erba e ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba, perciò l'erba è il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. Perciò quando noi cerchiamo gloria per noi stessi, è come il fiore dell'erba che a un certo punto il sole arriva e brucia tutto e cade. Finisce. Perciò non cerchiamo niente per noi stessi. Noi vogliamo cercare la gloria di Dio per far vedere Lui, perché Dio ama l'uomo, Dio vuole che tutti siano salvati. Come si salveranno se non c'è la gloria, se non c'è la fede, se non c'è l'unzione che opera attraverso la Chiesa? Amen? Perciò dobbiamo cercare le cose che durano. La gloria di Dio, cari, è la manifestazione visibile e tangibile della sua totale presenza. Quando c'è la gloria di Dio, è Dio che si presenta. Nell'Antico Testamento si manifestò attraverso la nube, chiamata Shekinah, cioè la presenza attiva di Dio che viene, no? Che significa quello che abita. Perciò si riferisce a Dio che vive nel suo popolo, ma anche che vuole abitare nella nostra vita, perché oggi non c'è più un tempio fatto di mattoni, oggi noi siamo il suo tempio. E la gloria di Dio vuole abitare, la sua Shekinah, no? Questo significato, quello che abita, vuole abitare nel nostro cuore. E non basta dire io sono credente. Se non c'è la gloria, cari, io ho molti dubbi. Perché possiamo essere credenti, ma anche il diavolo crede. Se noi non facciamo le opere di Dio, non serve a niente. È meglio vedersi un bel film che venire in chiesa. Che noia, se non credi. Che cosa fai qua, se non credi? Pensi magari a cosa devi fare pomeriggio, o cosa... Se sei qua, pensa, ragiona, rifletti, fai un sela e di Signore, mi sono stancato di vivere nella religione evangelica. Voglio di più. Dillo alla persona vicino a te, io voglio di più. Ma diglielo veramente col cuore però. Perché se vuoi di più, se ti sei stancato di vivere una vita religiosa che non dà risultati, che non fa vedere la gloria di Dio, scusatemi, è una perdita di tempo, non serve a niente. Perché quel giorno non ci riconoscerà il Signore. Io voglio la gloria di Dio. Gesù è venuto per ridarci la gloria che Adamo aveva perso. Amen? È questo che serve, cari. Atti 7,2. Stefano, uno dei discepoli, cioè il martire, gli disse: fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Caran. Sapete, lui, alla fine del suo discorso, che poi fu lapidato e ucciso, lui dice che alzò gli occhi e vide la gloria di Dio. Ma già la gloria era su di lui. Ma lui la vide e vide Gesù alla destra di Dio. No? E quando gli disse questo, poi lo uccisero. Ma parlando di Abramo, l'apparizione fisica della gloria di Dio trasformò il nostro padre Abramo, no? Per sempre. Quando Dio si presentò a lui, no? Lo trasformò. Non fu più la stessa persona, no? Cambiò le sue motivazioni, le sue priorità, le sue intenzioni, la sua intera vita. Abramo non era più quello di prima, un po' così, no? E questo lo portò poi a partire senza sapere dove andava. Con chi è che parte senza sapere dove andava? Ma c'era la gloria, cari. E lui sapeva che la gloria l'avrebbe portato dove Dio voleva. Come dice in Ebrei 11:8. Perciò la sua era una fede che attirava la gloria di Dio. Piaceva a Dio Abramo. È stato chiamato l'amico di Dio. Certi uomini sono stati chiamati l'uomo secondo il cuore di Dio, o persone che piacevano a Dio, come Noè, come Enoch, piacque a Dio di prenderselo, piaceva a Dio. Ci sono cose che a Dio piacciono. Fratelli, io voglio piacere a Dio, perché se no ho sbagliato tutto. Che mi serve dire delle cose qui o aprire una Bibbia se poi non piaccio a Dio? Io non devo fare figura qui, parlarvi di Dio, se poi la mia vita fuori da qui non rappresenta quello che dico. Amen? Quello che abbiamo bisogno è proprio di essere veri, di essere sinceri, di iniziare questo tipo di rapporto con il cielo. Signore, dammi la tua gloria, fammi vedere la tua gloria. Amen, alleluia. Perciò Gesù viveva le tre dimensioni soprannaturali, sempre. Fede, la sua fede nel Padre lo portava a ringraziarlo, non più a chiedere, e riceveva tutto quello che chiedeva. Viveva sempre nell'unzione, la potenza di Dio era attiva in lui 24 ore su 24. E questo attivava la terza dimensione, che la gloria di Dio non si allontanava mai da lui. Solo una volta si allontanò, sulla croce, quando Gesù non sentì più la gloria del Padre su di lui e disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quello è stato un momento tragico. Lui non sentiva più, lui era abituato a stare nella gloria, a vivere nella gloria, a godere la gloria del Padre. Non voleva più vivere senza. Padre, io senza di te non voglio vivere. Ma in quel momento Dio ha dovuto ritirare la sua gloria perché stava pagando il nostro peccato. E Dio non può avere comunione col peccato. Amen? E questo mi porta ancora di più ad amare Gesù, cari. Ad amarlo sempre di più. Alleluia al tuo nome, Signore. Giovanni 1,14. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato cosa? La sua gloria. Perché lui viveva nella gloria. Come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Perciò Gesù venne a rivelare la gloria del Padre che Adamo aveva perso attraverso la sua morte e la sua resurrezione, e ci riportò a quella dimensione di gloria prima del peccato. Perciò noi possiamo vivere come prima del peccato, possiamo riprenderci quella posizione che aveva Adamo prima di peccare, perché Gesù è venuto a ridarci quello che aveva perduto Adamo. Amen? E allora io dico: Signore, ma dov'è la gloria? Questa cosa mi fa star male, vi devo dire la verità. Dico: ma dov'è la gloria, Signore? Se Gesù è venuto a darci la gloria e noi non vediamo la gloria, sapete, è un momento di grande crisi della Chiesa. L'identità della Chiesa non si riconosce più. Noi siamo in Italia 0,01%, sapete perché? Perché il mondo non ci riconosce, perché non vede, perché la nostra fede non basta se non ci sono le opere che l'accompagnano. Se non c'è un cuore cambiato, un carattere cambiato, un uomo, una donna trasformata, la gloria non scende e non avviene niente. E allora voglia di dire e di fare e di affaticarci. Sapete? Nella gloria ci riposiamo perché Dio lavora. Dove manca la gloria, noi dobbiamo lavorare e ci stanchiamo, perché manca la gloria. Ecco perché c'è la Chiesa un po' stanca, che ancora non comprende in che periodo siamo entrati. Noi siamo entrati in un nuovo tempo, cari. C'è un'accelerazione in questo momento. Non vivete in modo superficiale la vostra vita, così, giorno dopo giorno, tanto per chiudere la giornata, oppure la preghierina tanto per fare la preghierina. Non serve, non serve a niente. Potete benedire i cibi, ma per la vostra vita ci vuole altro, ci vuole passione. Gesù aveva passione, aveva fame di Dio. È la fame che attira la gloria di Dio, cari. Amen. Ebrei 2,9. Ma vediamo coronato di gloria e d'onore per la morte che sofferse. Gesù, tutto era nella gloria. La sua nascita è stata nella gloria. La sua vita è stata nella gloria. La sua morte è stata gloriosa. Anche quando moriva c'era la gloria di Dio. Quando nacque, gli angeli cosa dissero? Che la gloria apparve. E durante la sua vita tutto parla della gloria di Dio. E su quella croce noi vediamo l'amore, la passione di Dio per ognuno di noi. Quella era la gloria di Dio. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Questo era Gesù. Perciò il desiderio di Dio è che tutta la terra possa ricevere e vedere la sua gloria. In Abacuc 2,4 è scritto: poiché tutta la terra si riempirà della conoscenza della gloria del Signore. Perciò vuol dire che la gloria è già, C'è già la gloria, bisogna riceverla la gloria, bisogna entrare nella gloria attraverso un cambiamento, una trasformazione. Perché la gloria non è che entra se io non voglio, se io non cambio, se io critico, se io pecco. La gloria non ha a che fare col peccato, ma se tu cominci a vivere la vita di Cristo Gesù, il carattere di Dio, e cominci a vivere il frutto dello Spirito, e cominci a esercitare i doni dello Spirito, come è stato predicato domenica, la gloria scende, la gloria arriva. Alleluia. La parola conoscenza dice che tutta la terra si riempirà della conoscenza. In ebraico jada vuol dire percepire, intendere, acquisire intimità. Quello che dobbiamo fare per conoscere Lui è veramente acquisire intimità con Lui. Prendetevi del tempo. Amate Dio con le vostre cose, con la vostra casa, col vostro lavoro. Dimostrate che Dio è nella vostra vita. Sapete, quando c'è rivelazione c'è accelerazione. Questo è il tempo che Dio sta rivelando cose, dice la Bibbia, negli ultimi tempi la conoscenza, che parla della rivelazione, aumenterà. Perciò in questo tempo la rivelazione sta accelerando i tempi. E credetemi, si va anche in crisi. Quando c'è accelerazione si va anche in crisi. Non si comprendono più determinate cose, non si vogliono lasciare determinate cose, ma ci sia un tempo che dobbiamo lasciare delle cose. Abramo ha dovuto lasciare tutto, tutto quello che aveva, per andare in un luogo dove non sapeva dove andava, ma perché la gloria era con lui. Allora è più facile, quando c'è la gloria, di lasciare pensieri, atteggiamenti, eccetera, eccetera. Capite? È più semplice quando entriamo in questo meccanismo dell'accelerazione che Dio sta dando alla Chiesa in questi ultimi tempi. Perciò diventiamo anche più sensibili alla sua presenza e alla mancanza della sua presenza. Io so che quanto manca, io avverto quanto manca. Quando dico qualche cosa o faccio qualche cosa e mi accorgo che non è nella volontà di Dio, subito sento che la presenza si allontana. E allora cosa faccio io? Chiedo perdono. Amen? Affinché la presenza ritorni. E quando noi chiediamo perdono, io non dico più 10 volte perdonami, io riconosco il mio sbaglio e la presenza di Dio ricompare. Perciò non vivete lontano da queste cose. Israele rifiutò il Messia perché indurì il suo cuore e non ricevette la rivelazione di chi era. Lo leggete poi in Romani 11:25. Come in Efeso 4:8, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e l'indurimento del loro cuore. L'indurimento, quando ci induriamo, la presenza di Dio se ne va. Non dobbiamo indurirci, abbiamo Israele come esempio. Sapete? Dio portò fuori dall'Egitto Israele, per 40 anni lo accompagnò con la gloria. I loro vestiti non si consumarono, le loro scarpe non si consumarono, la malattia non si attaccava a loro. Mangiarono e bevvero 40 anni nel deserto. Di giorno la nuvola li proteggeva dal calore di 60 gradi e di notte il fuoco li scaldava perché andavano sotto zero. Questa è la gloria di Dio. Eppure la Bibbia dice che indurirono il loro cuore e morirono tutti nel deserto. Eppure era Israele, il popolo di Dio. Perciò non basta essere credenti, cari. Dobbiamo entrare veramente nei suoi principi, nei suoi scopi per la nostra vita. Questo è un tempo strategico. Dobbiamo aprire gli occhi, le orecchie, il cuore per comprendere quello che Dio sta facendo in questo speciale momento. Alleluia. Voglio finire. La rivelazione viene attraverso l'ubbidienza, abbiamo detto anche l'altra volta, che ti fa praticare e sperimentare la sua presenza. Più rivelazione abbiamo attraverso la parola di Lui, più la gloria viene in noi. Più dipendiamo di Lui, più forti saranno le motivazioni che ti fanno vivere la fame di Dio. La fame di Dio, cari. Perciò ripassando un po' brevemente queste tre dimensioni che abbiamo già parlato, la fede, che cos'è la fede? È l'abilità data da Dio al credente per avere dominio sopra il tempo. Perché la Bibbia dice ora la fede è. Amen? La fede ti riporta di nuovo all'inizio, quando le cose succedevano, subito. No? Chiedete, vi sarà dato, subito. Perciò la fede proprio fa questo, no? Togli il dominio sopra il tempo, lo spazio, la materia, e ci fa realizzare le cose subito. Ora la fede è certezza. L'unzione è l'abilità data da Dio al credente per fare quello che Gesù ha ordinato di fare. Andate, predicate l'Evangelo, risuscitate i morti, guarite gli ammalati, ok? Gridate demoni, attraverso l'unzione possiamo fare questo. Perciò è questa abilità data da Dio al credente per fare tutte le cose che lui ci ha, che i segni accompagnano la nostra vita con il soprannaturale. E la gloria. La gloria è la presenza di Dio, è la manifestazione, no, visibile di Dio stesso nella nostra vita. Perciò è una cosa in più, è più alta. La fede è importante, l'unzione è importante, la gloria è ancora più importante, perché attraverso la gloria Lui viene a vivere in noi, nella nostra vita. Noi diventiamo dimora di Dio. Quando c'è gloria è Lui che fa e noi ci riposiamo, abbiamo detto. Quando c'è la gloria noi ci stanchiamo a fare le cose. Quando non c'è la gloria, mamma mia, anche vivere come cristiani diventa dura, è pesante, no? E per ricevere la gloria c'è bisogno di una trasformazione. Seconda Corinzi 3,18. In questa versione greca dice così: veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore. Perciò secondo il tuo rapporto con Lui c'è un'azione dello Spirito che ti fa crescere di gloria in gloria. Perciò c'è un raggio di qualità nella nostra vita, così come di fede in fede, di gloria in gloria. Se Dio vuole farci vivere tutte queste cose, perciò la fede deve crescere da una dimensione a un'altra più alta, come dice in Romani. In esso, cioè il Vangelo, si rivela la giustizia di Dio da fede a fede, come sta scritto: il giusto per fede vivrà. Amen? Non possiamo vivere senza fede, non possiamo fare le cose senza unzione, e non possiamo essere l'abitazione di Dio senza la sua gloria. Perciò attraverso una trasformazione della nostra vita. E nell'unzione viviamo tre livelli. Abbiamo detto l'altra volta, possiamo essere toccati dall'unzione, cioè tu senti un messaggio, leggi la Bibbia e sei toccato dall'unzione e ricevi questa rivelazione. Poi possiamo essere usati dall'unzione, c'è un infermo, Dio ti dà unzione per guarire gli ammalati, per fare opere soprannaturali. E poi la terza, abbiamo detto, che era quella che l'unzione trasforma, che questa è la più alta. Quando l'unzione trasforma, arriva la gloria di Dio. Amen? Perché se no la gloria di Dio non arriva, se viviamo solo in una area di fede o di unzione. Dobbiamo crescere di più. Pietro ha provato tutta la notte a pescare senza risultati, ma quando Gesù nella sua gloria è apparso e diede un ordine, e cosa disse? Pietro, a sinistra non ci sono pesci, sono a destra. Pietro dice, ma maestro, a destra, a sinistra, i pesci sono lì, quando io butto quelli arrivano. Eppure era così, la gloria ha accelerato la pesca. 150 grossi pesci si tuffarono nella rete perché c'era la gloria di Dio. Volete risultati, cari? Cercate la gloria di Dio. Non accontentatevi di vivere una vita miserabilmente religiosa, perché la religione rende miseri. È la gloria che ci fa diventare ricchi nella nostra vita, nella nostra. E questo è quello che succede quando la gloria di Dio si manifesta. Tutto si accelera, tutte le cose avvengono. Viene la moltiplicazione, l'abbondanza. del cielo viene sulla terra. Grazie. E la gloria cosa fa? Manifesta il cielo. Quello che viene fatto in cielo si vede sulla terra attraverso la nostra vita. Nell'unzione siamo noi che agiamo e lavoriamo. Nella gloria, cari, adoriamo. Ci riposiamo. Quando arriva la gloria. L'amaca. Vediamo Dio che ci dà da fare e noi lo guardiamo. Che bello vederti, Signore. Che bello che tu fai e io ti adoro. La gloria di Dio, cari, è troppo importante per vivere in questo tempo, su questa terra. È meraviglioso tutto questo. La fede serve per rompere i processi del tempo, accelerare il naturale per manifestare il soprannaturale. Questo fa la fede. L'unzione ci dà l'abilità di vivere una vita pura e santa e questo ci porta alla potenza per vedere miracoli nella nostra vita, mentre la gloria di Dio si manifesta attraverso la fame di Dio. La fame. Quando vai a casa, mangiati pure gli spaghetti, la pasta che hai preparato già ieri sera, ma non ti accontentare. Quello serve solo per il tuo stomaco, ma c'è una fame nella mia vita che nessuna cosa può soddisfare. Io voglio vedere Lui, io voglio vedere Gesù, io voglio vedere la sua gloria, io voglio vedere scendere la gloria. Gesù, tu l'hai detta, diglielo, Gesù, tu l'hai detto che mi davi la gloria che io ho perso, che abbiamo perso tutti. Nell'Eden l'abbiamo persa, ma Gesù è venuto a ridarcela. Non viviamo una vita misera, nella gloria non c'è miseria, nella gloria non ci sono bisogni, nella gloria non ci sono malati. Tutto viene all'istante. È questo che la Chiesa deve fare. È un tempo di accelerazione. È un tempo che non possiamo vedere le piccole cose che avvengono. Andiamo avanti, guardiamo a Lui. Cresciamo in tutte queste cose. Alleluia. Finisco adesso veramente. Se no mi fa finire il Signore. Sapete, questo è il tempo che Dio sta cercando una generazione, l'ultima generazione. Alzerà questa generazione di uomini e di donne, li riempirà della sua gloria e dice che la pioggia sarà il doppio, che la gloria del primo tempio sarà minore alla gloria del secondo tempio. Amen, facciamo un forte, forte applauso al Signore. Alleluia, alleluia. Dobbiamo uscire da questa mentalità religiosa, evangelastica, che va su e va giù, che è disposta a dire no al peccato, che non si compromette con le cose che ci circondano perché si vive in questa cosa, in questo mondo che si usa così, non me ne importa come si usa, io voglio essere originale. Amen, io voglio essere originale, cari. Alleluia. Dio rivelò la sua gloria attraverso Cristo. Oggi Dio vuole attraverso ognuno di noi, se noi siamo disposti a dire sì, Lui non dirà di no. E io lo voglio tutto questo, cari. Io non voglio vivere la miseria religiosa. Sono tornato da Israele, più vado in questo luogo e più ritorno carico. Vedo questi uomini, Israele, che non hanno avuto la rivelazione. Che loro cosa fanno? Dalla mattina alla sera leggono la Torah. Dove sono? Sono. Sull'aereo vedevo che la leggevano, sui pullman, mentre camminano, si stanno sforzando, stanno lavorando per piacere a Dio. Perché la gloria se ne è andata via. Sapete, ma quando mi sono avvicinato a quel muro con questo pastore, ho sentito la gloria di Dio scendere, che stavo pregando per questo popolo, come abbiamo fatto anche con Ivan, l'ultima volta che siamo andati, abbiamo messo le mura contro il muro del pianto, ho detto, Signore, quello che vogliamo, rivelati a questo popolo, che sono schiavi ancora della legge. Rileggiamo questo verso per finire. Giovanni 17:22. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Sapete, la gloria ci fa essere uno e crea l'unità, e nell'unità dice che c'è forza, e quando c'è forza il mondo lo vede e corre, viene. Il mondo ha bisogno di Dio, e Dio ha detto: voi potete dimostrare la mia gloria, io sono venuto per darvi la gloria che avete perso. Alzatevi in piedi, cari. Alzate le vostre mani, adoriamolo per qualche momento e poi ci andiamo a casa. Ma questa mezz'ora in più il Signore ce la farà recuperare, 100 volte ce la farà recuperare. Ma cerchiamo la sua presenza, non accontentiamoci più di vivere un evangelo senza potenza. Non accontentiamoci di un bicchiere screpolato dove esce tutto. Non accontentiamoci delle briciole. Dio è venuto a darci la sua gloria, la sua presenza, tutto quello che lui è e per tutto quello che lui fa è a nostra disposizione, cari. Alleluia al tuo nome, Signore. Amen. Cantiamo questo canto. Le vostre mani, cari. Chiederemo a Dio, non farò una chiamata oggi, ma è la parola che deve fare tutto quello che avete sentito. Adesso chiederemo che, Signore, tu possa visitarci in modo potente. Signore, abbiamo predicato la tua parola, abbiamo parlato la tua parola, abbiamo dichiarato la tua parola, abbiamo parlato della tua fede, abbiamo parlato della tua unzione, abbiamo parlato della tua gloria, abbiamo parlato che Gesù è venuto a ridarci la gloria che l'uomo ha perso attraverso il peccato, Signore Gesù, ma tu l'hai riconquistata per noi, Signore. Abbiamo fame di te, Signore, vogliamo di più di te, Signore, vogliamo di più di te, Signore. Io ti prego che questa chiesa, Signore, veramente possa, veramente come un fiume, rompere gli argini, Signore, della religiosità, rompere, Signore, gli argini, Signore, della, Signore, dell'ignoranza, rompere gli argini, Signore, dei modi religiosi di vivere, Signore, ma vogliamo entrare, vogliamo entrare, vogliamo far entrare la tua gloria nella nostra vita, per fare le opere tue, affinché il mondo creda, affinché il mondo creda, Signore. Signore Dio, ti prego, Padre, che questa parola possa toccare i nostri cuori, possa cambiare le nostre attitudini, Signore, possa cambiare i nostri pensieri, Signore. Vogliamo una mente rinnovata, vogliamo la mente di Cristo, vogliamo gli atteggiamenti di Cristo, vogliamo il carattere di Dio, vogliamo amare come Tu ami, vogliamo perdonare come Tu perdoni, Signore, vogliamo odiare il peccato che Tu odi, Signore, vogliamo amare le persone, Signore, come Tu li ami, Signore, vogliamo vedere la Tua gloria, vogliamo vedere la Tua gloria, facci vedere la Tua gloria, Signore, l'hai fatto con Mosè, Signore, e Tu l'hai accontentato, Signore, accontenta anche noi, Signore, noi ti chiediamo, vogliamo vedere di più, vogliamo la tua gloria nella nostra vita, nelle nostre case, dove lavoriamo, dove siamo, come ci muoviamo, facci vedere la tua gloria, Signore, vogliamo essere affamati, assetati di te, Signore, sì, Signore, affamati di te, Signore, non vogliamo vivere senza di te, Signore. Signore, come disse il tuo servo, non ci farà andare in nessuna parte senza di te. Noi non vogliamo fare nulla senza di te, ma con te, Signore, vogliamo fare tutto quello che tu vuoi, Padre. E noi ti benediciamo, ti ringraziamo per il dono della tua gloria che scende nella nostra vita, Signore. E noi la riceviamo per fede, Signore, con la tua unzione, Signore. E saliamo da gloria in gloria, Signore, per la tua gloria, per il bene di questo mondo, per il bene, Signore, di questa Chiesa, di tutta la tua Chiesa. Benediciamo Israele, Signore, falle vedere la gloria che hanno perso, Signore, anche loro hanno perso la tua gloria, apri i loro occhi, Signore, dalle una rivelazione, Signore Gesù, di dove sono, affinché la tua gloria, Signore, spezzi, Signore, questo, Signore, questa ignoranza, Signore, religiosa, Signore. Benedici Israele, noi la benediciamo nel nome di Gesù, noi amiamo Israele, Signore, perché è il tuo popolo, e noi ti ringraziamo, Padre, ti benediciamo, dacci una giornata gloriosa, Padre, una settimana gloriosa, Signore, facci vedere la tua gloria, Signore, in ogni cosa che faremo, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, glorioso, amen, amen, e amen, forte questo applauso, forte! Per la gloria di Dio! Alleluia! Forte, forte, forte questo applauso! Alleluia! Per la tua gloria, Signore! Tu sei degno di ricevere la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la ricchezza, la forza, la maestà, Signore! L'onore appartengono a te, Signore! Tu sei unico, Signore! Tu sei unico, Signore Gesù, il nome meraviglioso, poderoso di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'Onnipotente in mezzo a noi. Alleluia, 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 alleluia al tuo nome, Signore. Grazie, grazie. Oh, alleluia.